Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, torna Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che si occupa della zona montuosa delle Dolomiti bellunesi e dintorni. Siamo arrivati al 10 febbraio, questa settimana ci occuperemo di movimenti, democrazia, e rapporto con la natura, con la terra e quindi anche di che tipo di modello produttivo, per esempio in agricoltura, adottare, ma ci occuperemo dal punto di vista del rapporto con la natura di nuovo anche della questione ormai annosa, drammatica e per ora irrisolta dello sfruttamento sconsiderato dei corsi d'acqua del Bellunese, ma il problema riguarda anche altre aree alpine dove forse la mobilitazione popolare non è ancora così marcata, perché il fenomeno non è ancora così evidente, il fenomeno dell'ipersfruttamento, della cementificazione dei fiumi, dell'alterazione dell'intero sistema delle acque sul territorio per ragioni legate a uno sfruttamento idroelettrico che non ha quasi niente a che vedere con la produzione dell'energia che, diciamo, serve a far funzionare la società, come dice chi difende in genere un po' tutto a prescindere, ma dato che la quantità di energia prodotta da queste nuove centrali e centralini di cui le società in genere private continuano a chiedere la realizzazione, ottenendo dalla Regione Veneto quasi sempre il via libera, la utilità è del tutto marginale dal punto di vista della produzione elettrica rispetto al fabbisogno energetico, e invece centrale l'aspetto speculativo legato ai generosi incentivi statali che chi mette in atto queste iniziative, cementificando appunto i corsi d'acqua, ottiene grazie al prelievo che avviene in bolletta, nella bolletta elettrica che paghiamo noi tutti e che viene poi girato sotto forma di incentivo a chi, fra le altre cose, appunto si occupa di energia idroelettrica, produce energia idroelettrica, perché questa energia è assimilata all'energia da fonti rinnovabili come quella fotovoltaica, come l'energia solare, anche se è evidente che l'idroelettrico, soprattutto quando supera un certo limite, diventa veramente dal punto di vista ambientale difficilmente sostenibile. È quello che affermano da tempo vari movimenti come quelli che si mobilitano nel Bellunese, che sono riusciti anche a fermare un cantiere già avviato, un cantiere che poi la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto non legittimo e ha bloccato. Resta lì però da smantellare, manca tutto il ripristino ambientale e l'alveo del torrente, in questo caso il torrente Miss, nella valle omonima che dalla Val Belluna si snoda verso la Gordino. Il cantiere resta lì cementificato. C'è stata anche una mobilitazione rispetto proprio alla tematica del ripristino ambientale in quel caso, e guarda caso finora c'è solo una condanna da registrare da parte dell'autorità giudiziaria, che ha condannato un attivista che nel quadro di una iniziativa per chiedere il ripristino ambientale aveva osato, tra virgolette, entrare nel cantiere malgrado il questore lo avesse proibito, entrare per un atto dimostrativo e, diciamo, fare in modo che si avviasse un ripristino simbolico di quell'alveo del fiume cementificato da una centrale idroelettrica in costruzione che è stata poi fermata da una sentenza della Corte di Cassazione. Spostandoci dalla parte occidentale del Bellunese, eravamo in Valle del Miss, andando invece in Cadore troviamo un'altra delle molte situazioni legate all'idroelettrico e di progetti richiesti e magari in via di in qualche modo approvazione. E in proposito vi voglio leggere un comunicato diffuso alcuni giorni fa dal Comitato Bellunese Acqua Bene Comune e dal Comitato Per Altre Strade Dolomiti, che riguarda una situazione che si sta creando a Lozzo di Cadore. Il 22 gennaio 2015, scrivono i due comitati, ha avuto luogo a Lozzo di Cadore il sopralluogo per un nuovo impianto idroelettrico sul rio Rin. Committente la società Lumiel Impianti SRL di Sauris, Udine. La stessa società che ha costruito un impianto sul torrente Piova, in territorio di Vigo di Cadore. Il tratto che si vuole derivare si trova immediatamente a monte dell'attuale impianto Baldovin e avrà una lunghezza di quasi 3 km. E ora c'è un interessante passaggio di questo comunicato in cui si danno alcuni dati che rendono l'idea, ci aiutano a comprendere di che cosa stiamo parlando, di quali sono le unità di misura, diciamo, i moltiplicatori in campo. L'impianto, scrive il Comitato Acqua Bene Comune insieme a Peralta Strade Dolomiti, preleverà una portata massima di 220 litri al secondo, rilasciando nell'alveo del torrente un deflusso minimo vitale da 20 a 28 litri al secondo, quindi c'è un abbattimento di 10 volte dell'acqua nel torrente. L'investimento sarà di 1.400.000 euro. 1.400.000 euro per un ricavo annuo stimato di 438.000 euro, a fronte di circa 19.000 euro di canoni e di sovracanoni idrici da versare alla provincia di Belluno e al bacino imbrifero montano e al comune di Lozzo. Quindi 19.000 euro di questi 438.000 annui vanno agli enti territoriali, agli enti locali, tutto il resto no. Due terzi del ricavo, sottolinea il comunicato del Comitato Acqua Bene Comune, proverranno dagli incentivi governativi garantiti e a fondo perduto, pagati dal contribuente italiano e in particolare da normali cittadini, artigiani e piccole imprese con la bolletta della luce. Dunque un ricavo annuo stimato di 438.000 euro su un investimento di 1.400.000 euro, quindi nel giro, diciamo, di 3-4 anni l'investimento è già ammortizzato e di questo ricavo annuo i due terzi è sicuro perché arriva da incentivi statali a fondo perduto. Nel comunicato si sottolinea che all'incontro il sopralluogo a Lozzo di Cadore per il progetto di questo nuovo impianto idroelettrico erano presenti i rappresentanti della ditta proponente friulana, dell'ARPAV del Veneto e poi della Regione Veneto, del Genio Civile, del Comune di Lozzo e del Comitato Acqua Bene Comune di Belluno. Invitata, ma non presente, non lo è praticamente mai, sottolinea il comitato, la soprintendenza ai beni ambientali. Assenti i cittadini di Lozzo. Tutto si è svolto come da prassi, consolidata. Incontro in municipio, illustrazione del progetto, sopralluogo sui posti della presa e del rilascio nella bella Valle dei Mulini, poi di nuovo in municipio per le osservazioni e la redazione del verbale. Con ogni probabilità questo impianto verrà realizzato e andrà ad aggiungersi a tutti quelli già costruiti in provincia di Belluno e a 150 nuovi impianti di mini idro attualmente autorizzati oppure in istruttoria. Ciò a meno che non venga colta la richiesta di moratoria avanzata attraverso un appello nazionale per la salvaguardia dei corsi d'acqua dall'eccesso di sfruttamento idroelettrico che è stata proposta dalle maggiori associazioni nazionali, regionali e locali che si occupano di fiumi e di ambiente, compreso il Comitato e il Centrale del Club Alpino Italiano. In assenza di moratoria, sottolinea il Comitato Acqua Bene Comune di Belluno, in assenza di una moratoria sui nuovi impianti idroelettrici, una volta concluso questo ciclo, per ammirare un torrente naturale che scorre spumeggiante tra muschi e salti di roccia, si dovrà sfogliare una vecchia rivista patinata oppure ripescare qualche filmato d'archivio sulle Dolomiti, perché sul territorio di questi torrenti non rimarrà più nulla. A quel punto forse i bellunesi si risveglieranno dal loro sonno atavico e si renderanno conto di quanto il loro territorio sia stato impoverito, in cambio di nulla oppure di poche briciole, come abbiamo visto dai conti, dai calcoli, dalle stime che il Comitato Acqua Bene Comune propone in questa nota circa un caso specifico che è però rappresentativo di come funziona in questo settore in generale, cioè appunto che si fa un investimento e poi si ha la garanzia di un ricavo annuo sicuro, due terzi del quale è rappresentato da incentivi statali che sono una fonte certa e a fondo perduto. Nel comunicato si sottolinea anche che tutti questi impianti, peraltro, sono un contributo energetico riconosciuto e documentato come scarsamente significativo, cioè tutt'altro che di pubblica utilità indifferibile e urgente come si vuole far credere. In definitiva, sottolinea il Comitato Acqua Bene Comune in questa nota firmata anche dal Comitato Cadorino per altre strade Dolomiti, in definitiva quel giorno, quando finalmente tutti si renderanno conto di che cosa è successo ai corsi d'acqua, al sistema delle acque sul territorio dolomitico, quel giorno nessuno potrà tirarsi indietro, a cominciare da chi ci amministra a tutti i livelli. Nessuno potrà affermare che non aveva visto o che non sapeva. Questa è la nota che fotografa un caso specifico. C'è da segnalare che la settimana scorsa c'è stato anche un blitz, un'azione dei Free Rivers, così si sono firmati, un atto dimostrativo che si è svolto nella Valle di San Martino, nel Feltrino, che ha sostanzialmente aperto un'opera di presa dell'Enel, tornando l'acqua a scorrere sull'alveo del torrente. E Stien, in questo caso il torrente interessato, uno dei molti interessato dalle centrali idroelettriche. E a proposito di tutto questo, come avete sentito nella nota del Comitato Acqua Bene Comune, si fa riferimento all'appello nazionale per la salvaguardia dei corsi d'acqua dall'eccesso di sfruttamento idroelettrico. Vi faccio ascoltare una parte proprio della presentazione avvenuta a Roma, nei locali della Camera dei Deputati, di questo appello sottoscritto dalle principali associazioni ambientaliste, a cui poi sono aggiunte molte altre realtà organizzate, anche molti comitati locali.
Grazie per essere venuti alla presentazione di questo appello nazionale per la salvaguardia dei corsi d'acqua dall'eccesso di sfruttamento idroelettrico. Io sono Andrea Goltara, il direttore del CIRF, Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, e rispetto all'invito che avete ricevuto sono confermati tutti gli altri relatori, ovvero Edoardo Zanchini, vicepresidente di Lega Ambiente Nazionale, Andrea Gapito, responsabile acqua del WWF. C'è poi Antonio Gigli, che è il vicepresidente nazionale della FIPSAS, Paolo Carsetti, della segreteria operativa del Forum Italiano Movimenti per l'Acqua, e alla mia destra Lucia Ruffato, presidente del Comitato Bellunese Acqua Bene Comune. Io vi illustrerò brevemente, sperando che arrivino anche le immagini, alcune delle motivazioni che ci hanno spinto a promuovere questa iniziativa e ad avanzare le richieste. Oh, ecco, arriva, perfetto, sincronizzazione perfetta. Ad avanzare le richieste che potete leggere nel testo dell'appello, che vi verranno poi illustrate più nel dettaglio da chi mi seguirà. Noi siamo un'associazione nazionale no profit che si occupa di tutela dei corsi d'acqua e di sostenibilità nella gestione delle acque. Perché ci occupiamo di idroelettrico? L'idroelettrico in generale ha presso il grande pubblico ancora una forte immagine di sostenibilità, energia idroelettrica, energia rinnovabile e quindi automaticamente verde, sostenibile. In realtà, per chi si occupa di acque e di fiumi, ci sono molti conflitti in atto, con un trend di peggioramento per noi abbastanza preoccupante. Ovvero il conflitto è tra la spinta di incrementare la produzione idroelettrica in quanto una delle possibili strade per ridurre le emissioni di CO2, quindi direttiva sulle energie rinnovabili, e dall'altra le istanze altrettanto vincolanti di raggiungere il buono stato dei corsi d'acqua e quindi la tutela dei corsi d'acqua in relazione alle direttive europee sulle acque e la biodiversità. Questi due percorsi stanno andando avanti molto in parallelo e siamo arrivati a un punto di conflitto molto forte. Ormai questo conflitto è patente, nel senso che ci sono tutte le ultime dichiarazioni e comunicazioni della Commissione europea che le mettono in evidenza, tanto che la costruzione di nuovi sbarramenti, derivazioni e dighe è indicato stabilmente come il principale motivo di non raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque. Per illustrarvi brevissimamente le principali problematiche sulla base delle quali abbiamo fatto poi, vi ho dato questo appello, divido in due la breve trattazione. Da un lato c'è il problema dell'idroelettrico che già c'è, cioè degli oltre 3.000 impianti idroelettrici che sono sul nostro territorio, la cui mitigazione degli impatti è a nostro avviso molto molto limitata e insufficiente. nell'idea comune, chi va al di là dell'idea appunto che l'idroelettrico sostenibile tout court pensa che basti insomma lasciare un deflusso minimo vitale, qualche passaggio per pesci e in realtà il problema si è risolto. In realtà la questione è molto più complessa, cioè i moltissimi impianti idroelettrici che ci sono sui nostri corsi d'acqua determinano forti alterazioni dell'andamento delle portate, che sono uno dei motivi principali per cui gli habitat sono in forte degrado. C'è un problema sempre più diffuso di idropicking, cioè tutti gli impianti che producono in relazione alla domanda di picco determinano portate oscillanti continue nei corsi d'acqua, che fanno un vero e proprio deserto a valle della restituzione. Problemi complessi, di difficile soluzione, in parte legati anche alla gestione dei sedimenti. Uno dei grossi problemi irrisolti nel nostro paese è quello che c'è un forte deficit di sedimenti in tutti i corsi d'acqua. Corsi d'acqua che stanno per lo più incidendo, sprofondando. Quasi tutti i corsi d'acqua italiani hanno questo problema. Cioè mancano sedimenti che restano intrappolati a monte e quindi gli alvei si stanno incidendo con grossi problemi ambientali ma anche economici. Destabilizzazione di opere, abbassamento delle falde, eccetera. Arretramento del fronte di costa. Gli impianti idroelettrici, soprattutto quelli con un invaso e quindi con un accumulo a monte di una diga, sono corresponsabili di questo grosso problema, che è un grosso problema economico. L'alterazione delle forme dei corsi d'acqua in Italia è estremamente diffusa, quindi da un periodo di, diciamo, risalenti circa 50 anni fa, in cui c'erano molte tipologie fluviali diverse, oggi c'è una banalizzazione diffusa, in buona parte legata a questo problema di gestione dei sedimenti. Un qualcosa che forse ritrovate più spesso nella cronaca, la gestione dei sedimenti fini, quindi gli svasi dagli impianti, quindi la gestione di questo cumulo di limo e sedimenti fini nelle dighe, che provoca problematiche molto complesse di gestione degli impatti a valle, eccetera eccetera. Quindi è una questione molto complessa e articolata, le tipologie di impatti sono molte, ci sono ormai molte linee guida, documenti a vario livello tecnico scientifico poi in tutti i paesi, diciamo in particolare dell'arco alpino, che mettono in evidenza quali sono questi impatti e anche indicano come mitigarli. Uno di questi lo cito perché hanno partecipato diversi dei soggetti attorno a questo tavolo, era questo progetto europeo che aveva indicato addirittura metodologie di certificazione volontaria per dire come si fa a fare un impianto più sostenibile degli altri. Uno dei risultati, diciamo, forti di queste analisi di letteratura sugli impatti è il mettere fortemente in discussione un assunto che è comunemente accettato e anche alla base di molte norme che attualmente regolano l'incentivazione degli impianti, è che piccolo è bello. In realtà non è vero, cioè non è scientificamente fondato l'assunto per cui un piccolo impianto è necessariamente più sostenibile di un grande impianto. Dipende da dov'è, da qual è la sensibilità dei corpi idrici in cui si trova e soprattutto da come è gestito. E quindi non è necessariamente vero che 50 impianti da un megawatt siano più sostenibili di un impianto da 50. Dipende. Non è nemmeno vero il contrario, che sia meglio il grande del piccolo, ma questo assunto è messo fortemente in discussione. C'è poi il fronte, per noi molto preoccupante, di tutto quello che è il nuovo idroelettrico. Cioè negli ultimi anni, grazie o a causa del sistema di incentivazione particolarmente favorevole e da un contesto normativo che sta spianando la strada ai nuovi impianti, c'è stata un'esplosione di domande per nuove concessioni. In questo momento ci sono più di 3.000 impianti esistenti e circa 2.000, in tutta Italia, 2.000 domande pendenti, quindi istanze già depositate, tolti quelli in concorrenza. Quindi potenzialmente ce ne sono lì pronti ad essere costruiti quasi tanti quanti quelli che già abbiamo sul nostro territorio. Sono impianti per lo più piccoli, perché lo spazio ormai è limitato ai piccoli corsi d'acqua, sempre più in alta quota, in corsi d'acqua sempre più sensibili, in contesti paesaggistici per lo più poco alterati. Quindi sono gli ultimi tratti, diciamo, di corsi d'acqua e ambiti naturalistici in buono stato che abbiamo in Italia. Su questi pendono la maggior parte delle nuove domande. Vi indico solo qualche numero, ad esempio tra il 2009 e il 2013 il numero di impianti di potenza inferiore a un megawatt realizzati sono incrementati del 53%, da 1270 a 1943. ma questo ha portato un aumento solo dello 0,8% in termini di potenza installata, quindi un grande numero di impianti, ma ovviamente un limitato incremento in termini di energia prodotta e potenza installata. Questo è un numero che poi potete leggere più nel dettaglio in un dossier che vi ho portato, è una tabella che riassume la situazione in tutte le regioni italiane. Ce l'abbiamo perché pochi mesi fa la Commissione europea ha aperto una procedura di pre-infrazione, fra virgolette, nei confronti dell'Italia, proprio in relazione al problema idroelettrico versus tutela delle acque. Quindi, come potete vedere nella tabella, ci sono regioni per cui il numero di istanze pendenti è addirittura superiore agli impianti che ci sono. Se tutte queste venissero costruite, si tratterebbe di derivare almeno altri 3.000 km di corsi d'acqua, che in molti casi sono quelli in migliori condizioni ecologiche oggi. Maggiori dettagli e numeri li trovate in questo dossier che abbiamo realizzato come CIRF e che potete trovare sul sito, oppure qui vi ho portato qualche copia. Giusto per darvi un esempio prima di passare la parola, per moltissimi bacini alpini, ma sempre di più anche appenninici, la situazione è questa. Cioè tutto è o derivato, in rosso, oppure sottoposto a nuovi stanzi di derivazione. Gli unici piccoli trattini che restano non toccati sono quelli di più alta quota, dove spesso non è nemmeno tecnicamente fattibile o interessante fare alcunché. Quindi non resta praticamente più nulla. Le criticità nelle procedure per il rilascio di queste nuove concessioni sono molte e sono la base su cui abbiamo costruito le richieste specifiche che poi vi illustreranno i miei colleghi. Te ne cito alcune tra le principali. Vengono valutate con un'ottica estremamente puntuale, una a una, anche quando spesso ci sono decine di domande pendenti su uno stesso sottobacino, quindi gli effetti cumulativi non vengono valutati. L'iter d'approvazione, che è stato molto semplificato anche grazie alla normativa nazionale che ha spinto verso le rinnovabili, quasi mai considera esplicitamente in considerazione i conflitti tra obiettivi di tutela dei corpi idrici e obiettivi energetici. Di fatto non vengono considerati. La VIA molto spesso non viene attuata. Io vengo dal Veneto, tutti gli impianti sotto il megawatt non vanno a VIA, cioè quasi tutti gli impianti, il 90% delle nuove domande non va a VIA. Sono articoli importanti e vincolanti della direttiva quadro sulle acque che ci stanno portando verso procedure di infrazione, l'obbligo di giustificare ogni degradazione ulteriore dei corsi d'acqua che non vengono applicate. Questa è la procedura che vi citavo, EU Pilot. Sono tutti piccoli corsi d'acqua non coperti dalla direttiva che di fatto sono senza protezione. Ci si fa qualsiasi cosa. Le no-go areas non funzionano. E il coinvolgimento delle comunità locali, cioè laddove i conflitti sono più evidenti, e poi ci sarà chi ve ne parlerà più nel dettaglio, di fatto non vengono considerati. Non c'è pianificazione strategica, non c'è partecipazione. Questi i principali problemi. Lascio la parola a Edoardo Zanchini per la posizione di Lega Ambiente, anche per illustrare più nel dettaglio le nostre richieste.
Sì, buongiorno, ma io aggiungo qualcosa a quanto ha detto già Andrea Goltara, poi avete l'appello, per cui appunto per chi poi fosse interessato a alcune questioni di merito, siamo qui, insomma, siamo in tanti ad aver firmato questo appello, per cui sarò veramente breve in modo da lasciare la parola ad altri. Mi soffermo in particolare su due questioni. La prima è che appunto siamo arrivati a una denuncia, appello in questa forma per la preoccupazione che continui in questa forma e con questa dimensione un cambiamento negli ecosistemi fluviali che negli ultimi anni in particolare sta prendendo una forma molto preoccupante. E noi invece siamo convinti che ci sia bisogno di particolare attenzione al tema delle risorse idriche, in particolare della tutela degli ecosistemi fluviali, in un momento come questo in cui abbiamo di fronte una sfida enorme come quella della lotta ai cambiamenti climatici, in cui dobbiamo fare i conti con i cambiamenti negli ecosistemi, la gestione dell'acqua in una forma nuova. In fondo il tema di cui stiamo parlando non è un tema nuovo in questo paese, anzi le polemiche sugli impianti idroelettrici nel nostro paese sono state fortissime alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Ci sono riunioni della Camera dei Deputati durante gli anni 20, 30, durante il fascismo, con polemiche durissime, per esempio per l'impianto idroelettrico fatto a Tivoli, in cui ci sono riunioni straordinarie della Camera, in cui perfino Mussolini prese impegni poi per interventi rispetto alla tutela dei fiumi, perché c'è sempre una questione di impatto ambientale, poi una questione di gestione della risorsa acqua, oggi ovviamente in una forma molto diversa dal passato, perché nel frattempo sono cambiati i corsi d'acqua negli ultimi secolo e mezzo in una forma molto rilevante, c'è sempre più conflitto sull'uso della risorsa acqua e in più non siamo stati in grado di creare delle regole che permettessero di affrontare questi temi. Lo raccontava Goltara, abbiamo due questioni principali. Una prima riguarda gli impianti esistenti, cioè quel patrimonio di impianti costruiti in 100 e passa anni, dove il livello di attenzione sulla gestione e sugli aspetti ambientali della gestione, ma io dico anche su quelli di produzione elettrica da quegli impianti, è sempre stato del tutto inadeguato. Non ci dimentichiamo che ci sono polemiche che continuano sulla gestione di questi impianti. Noi come Legambiente abbiamo fatto un'ultima per un invaso svuotato in un parco nazionale tra la Calabria e la Basilicata, senza alcun controllo, senza che il parco ne sapesse nulla, in una forma veramente inaccettabile. E queste non sono cose, come dire, che girano così, sono molto diffuse, quindi c'è un problema di attenzione, di tutela, di controlli sugli invasi esistenti, anche con un obiettivo, diciamo, di produzione, perché questo paese oggi ha un andamento oscillante di produzione di idroelettrico che può variare a seconda degli anni tra il 15, 18, 19%, anche di più, perché poi sono calati i consumi con la crisi. Noi ci dobbiamo porre un obiettivo di scenario come ambientalisti, che è quello di riuscire a mantenere una produzione di idroelettrico nel tempo, nei prossimi anni, ma con una gestione diversa dal passato, ossia riuscendo a far produrre energia idroelettrica dagli impianti esistenti gestiti in un'altra forma e, ad avviso di Legambiente, continuare nello sviluppo di un idroelettrico che sia compatibile con lo stato dei fiumi, anche sostituendo impianti esistenti, ripensando completamente anche alcune situazioni di degrado estremo. Qui c'è un problema ovviamente di come in questo paese hanno funzionato gli incentivi, perché gli incentivi non sono differenziati per le caratteristiche che hanno gli impianti. C'è un impianto fatto con un muro, come è stato fatto vedere prima, senza alcuna attenzione ambientale, con una spesa X, allo stesso incentivo di un impianto invece che ha tutte le attenzioni e che ha tutte le accortezze ambientali, che magari passa anche delle valutazioni come quelle appunto che ci possono essere oggi con sistemi di certificazione anche internazionali degli aspetti ambientali. Prendono lo stesso incentivo con costi differenti e con attenzioni differenti. Questo è senza senso. Dobbiamo ripensare gli incentivi. Secondo tema è quello della valutazione ambientale in Italia. In generale c'è da fare una riflessione sulla valutazione ambientale in Italia che ha avuto negli ultimi 15 anni sicuramente un crollo della capacità di essere efficace rispetto al reale impatto, per tutta una pressione politica che voleva svuotarla di ogni ruolo nel fermare, nel mitigare gli impatti, pensiamo a quella che è stata la legge obiettivo e poi tutte le trasformazioni a cavallo, la composizione della commissione via, nelle competenze e nella lottizzazione dei membri, il modo in cui oramai giustifica approva qualsiasi progetto. Lì c'è una questione riguardo alla valutazione di quegli impianti e poi c'è una questione più rilevante, come diceva anche Goltara, che riguarda il fatto che questi impianti stanno dentro un bacino idrografico. Ancora si va avanti con valutazioni impianto per impianto senza pensare all'effetto cumulato di diverse trasformazioni, senza pensare che magari c'è un altro progetto che in contemporanea sta avendo lo stesso iter ma 3 chilometri più sopra. Ognuno viene valutato separatamente. Tutto questo è senza senso. Poi c'è una questione anche di concessioni per lo sfruttamento della risorsa idrica. Tutto questo non ha nessun coordinamento. È chiaro che oggi non è accettabile ed è per quello che siamo anche molto duri nelle richieste, perché chiediamo di sospendere la realizzazione dei nuovi impianti e l'approvazione dei nuovi impianti, perché bisogna cambiare le regole. Quello che noi pensiamo è che appunto bisogna intervenire su questi due aspetti. Gli incentivi vanno fermati e vanno cambiati, devono essere dati o non dati in funzione dell'impatto ambientale degli impianti e quindi devono essere differenziati, e secondo va introdotta una valutazione seria di bacino e sugli aspetti ambientali della risorsa acqua e dei fiumi. Noi ovviamente quello che vogliamo evitare è che succeda sull'idroelettrico, questa ovviamente è la posizione di Legambiente, quello che è successo sull'eolico e sul solare. La pressione che c'è stata, la lotta che c'è stata contro gli impianti solari negli ultimi 3-4 anni ha portato alla cancellazione del conto energia per il solare anche sui tetti e anche quando gli impianti solari andavano a sostituire i tetti in amianto. Ma quando tu hai una pressione di quel tipo, per cui perfino il Presidente del Consiglio Renzi ha fatto dichiarazioni pubbliche per dire che il solare era in mano alle multinazionali e che ha distrutto la bolletta italiana facendo dei costi e la causa dell'aumento dei costi in bolletta, cioè si capisce quanto la pressione mediatica e anche di alcuni gruppi di interesse ha portato orientati in una certa direzione. Stessa cosa si sta facendo su Roma, quindi non distinguendo tra gli impianti fatti bene e gli impianti fatti male. Stessa cosa sta rischiando di succedere con gli impianti, altri impianti a fonti rinnovabili, perché tra poco si arriverà al tetto e alla scadenza dei sistemi nuovi di incentivo con le aste e con i registri. Noi non vorremmo che si passasse da, appunto, i certificati verdi, poi l'aste e il registro con tutti i funzionamenti negativi che hanno per alcune tecnologie, a un sistema che praticamente va a morire anche per via di questa accusa. Noi siamo perché si passi a un sistema virtuoso che premia solo gli impianti fatti bene, come c'è scritto nell'appello. C'è un problema di salvaguardia dei corsi d'acqua, del cesso di sfruttamento idroelettrico, c'è un problema di incentivi per gli impianti che danneggiano i fiumi. Noi dobbiamo fermare gli incentivi degli impianti che danneggiano i fiumi e fermare proprio quegli impianti, e quindi passare a un sistema che invece riesca a permettere di distinguere tra impianti fatti bene e impianti fatti male. Su questo ovviamente vogliamo aprire un'interlocuzione con il governo, se il Ministero dell'Ambiente sarà disponibile, sia il Ministero dello Sviluppo Economico, che fino adesso rispetto a questi temi, in particolare sulle autorizzazioni dei impianti a fonti rinnovabili, hanno avuto attenzione zero oramai da 5 anni a questa parte. Non c'è nessun controllo su quello che succede, né nessuna autocritica su come hanno funzionato le linee guida per le fonti rinnovabili, e ovviamente anche con gli attori imprenditoriali, perché ce ne sono di buoni e di cattivi e di interessati a questo tipo di scenario, ed altri invece che cercano solo di guadagnare da questa finestra di incentivi ancora disponibili. Grazie.
As your mouth fills with foam. swallow the dread, and it fills you with lead. And as the ground holds your head,
musica di Bird of Youth, tratta dal freemusicarchive.org, licenze libere Creative Commons per queste creazioni artistiche che potete liberamente esplorare e scaricare nel sito americano www.freemusicarchive.org. Torniamo ora ad ascoltare le voci che qui a Voci dalle Dolomiti ci parlano dell'appello nazionale per la tutela dei corsi d'acqua che è stato presentato alla Camera dei Deputati nell'autunno scorso, e ne abbiamo riparlato in seguito alla condanna da parte del Tribunale di Belluno di un attivista del Comitato Bellunese Acqua Bene Comune, perché è entrato durante una manifestazione insieme ad altri nell'area da ripristinare, lasciata lì cementificata in mezzo all'alveo del torrente Miss, dopo che la Corte di Cassazione ha bloccato un cantiere di una centrale idroelettrica. E nessuno però si sta occupando del ripristino ambientale. Nel corso di una manifestazione se ne sono occupati i vari movimenti bellunesi e non, per richiamare l'attenzione su questo scandalo del mancato ripristino ambientale paesaggistico. Ebbene, ora arriva la prima condanna, non riguarda chi ha reso possibile quello scempio nell'alveo di un torrente, bensì un attivista del Comitato Acqua Bene Comune che ha reagito con una nota stampa molto critica di cui vi ho dato lettura poco fa. Proseguiamo dunque con le voci dall'appello si occupa appunto di tutela dei corsi d'acqua in tutta Italia, un tema caldo per tutte le aree montane.
Grazie, Lucia Ruffato, Comitato Bellunese Acqua Bene Comune.
Grazie. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qui e vorrei appunto sottolineare che io ho tenuto a essere qui per portare la voce di centinaia di associazioni e di gruppi di cittadini delle Alpi e degli Appennini, che sono veramente un numero molto significativo di persone che da anni cercano di salvare il salvabile con tutti i mezzi a loro disposizione, compresi anche dei costosi ricorsi amministrativi. Io vengo da Belluno, però la situazione di cui sto parlando vale per la Val d'Aosta, per Vicenza, per Brescia, per le regioni appenniniche e anche per l'Italia del centro e del sud. L'iniziativa è partita dal basso, dai territori, che hanno fatto un grande sforzo per costruire questa rete tra associazioni che hanno lo stesso identico problema e per coinvolgere anche le associazioni nazionali per avere più voce, perché siamo consapevoli, ecco, questa è una delle cose che voglio ribadire, che non abbiamo più tempo davanti. Il problema finora, diciamo, non è stato molto avvertito dall'opinione pubblica, perché probabilmente passiamo sui fiumi senza neanche dare un'occhiata. E comunque non è un caso che questa iniziativa sia partita da territori che hanno vissuto l'esperienza del Vajont. Chi vive vicino ai fiumi ne percepisce tutte le dimensioni e si ribella fortemente a questo sfruttamento insensato. I fiumi sono una ricchezza per il territorio, una ricchezza economica, ma prima ancora un elemento della qualità della nostra vita e anche della vita stessa della natura, e sono lo scrigno della biodiversità. E questo voglio ribadire, che o si fa qualcosa adesso o fra un anno è troppo tardi. Noi non è che siamo contro le energie rinnovabili, siamo favorevoli a uscire, convinti sostenitori dell'uscita dal fossile, ma questo non significa lasciare libero corso a tutto quanto devasta le risorse non rinnovabili, come sono i corsi d'acqua e il paesaggio italiano. Riguardo all'idroelettrico, noi riteniamo che siamo già arrivati a un punto di non ritorno, cioè la distruzione di troppi corsi d'acqua, perfino dei ruscelli d'alta quota. E questa devastazione è sostenuta e percorribile solo grazie alla presenza di un meccanismo incentivante e intollerabile, che stiamo facendo pagare a tutti i cittadini nelle bollette, anche quando troppi progetti rendono irreversibili i danni al nostro patrimonio idrico. Le questioni tecniche sono già state spiegate dagli altri e quindi sono ampiamente condivise. Se pensiamo che Cipra, che ha firmato, Cipra è la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, ha già firmato e ha firmato qui l'appello, già 20 anni fa evidenziava che solo il 10% dei corsi d'acqua alpini, mantiene ancora delle condizioni naturali. E questo l'ho riletto recentemente nel lavoro che citava prima del WWF. Quindi questa analisi del problema è condivisa. Quindi il problema è qual è la terapia. E la terapia, secondo noi, per individuarla bisogna partire dalla considerazione che il combinato disposto fra incentivi e mancanza di programmazione di tutele ambientali si è rivelato devastante. Quindi noi, come territori, chiediamo che chi ha emanato queste normative, che si sono rivelate un disastro per l'ambiente fluviale e poco significative per la produzione energetica e dispendiose per la collettività, vengano riviste. Io credo che se non c'è un'azione legislativa noi non potremo che essere perdenti, ma saremo perdenti noi e saranno perdenti tutti, perché non ci sarà più un fiume italiano alpino alpenninico che è esente da queste derivazioni. Io credo che la cosa importante è proprio questa, rivedere questi incentivi e recepire finalmente la direttiva acque e soprattutto anche tenendo presente quello che ha detto Andrea Goltara, che c'è perfino un esplicito riferimento al fatto che non si devono più incentivare gli impianti idroelettrici che vanno contro la direttiva. Quindi partendo da questo credo si possa veramente fare un passo indietro. Il salvabile, e questo voglio ancora dirlo perché secondo me è una questione tecnica ma è molto importante, è anche dentro ai registri che ancora le domande che sono state presentate e che non sono ancora autorizzate. Questa è una cosa importante perché c'è una normativa che permette di iscriversi nei registri del GSE senza avere l'autorizzazione. Quindi ci sono centinaia di impianti che sono iscritti a registro con la sola concessione ma senza aver fatto tutto l'iter autorizzativo, e là c'è il salvabile, perché se da oggi in poi non è che se venissero approvate tutte le domande che ancora sono pendenti non avremo poi più niente su cui discutere. Grazie.
Grazie Lucia.
Salmo con la canzone La Cascata, tratta dal Free Music Archive, musica libera rilasciata con licenze Creative Commons qui a Radio Cooperativa. Per Voci dalle Dolomiti, l'appuntamento del martedì che si occupa delle questioni riguardanti la zona della provincia di Belluno. In apertura oggi ci siamo occupati di un tema che riguarda anche altre realtà alpine e dolomitiche come il Trentino e l'Alto Adige e il Friuli, per esempio, cioè l'ipersfruttamento a scopi idroelettrici dei corsi d'acqua, un ipersfruttamento che è diventato un business privato finanziato sostanzialmente con incentivi pubblici, incentivi statali prelevati nella bolletta elettrica di noi tutti, e sono incentivi a fondo perduto per una fonte di energia che, a fronte di un grave impatto ambientale sulla salute dell'insieme dei corsi d'acqua, del sistema idrico dei nostri territori, ha un ritorno molto basso, del tutto marginale rispetto alla quantità di energia che viene prodotta, perché ciò che conta sono in realtà le grandi centrali idroelettriche storiche, delle quali si chiede invece un efficientamento che non arriva sostanzialmente e che potrebbero tranquillamente sostituire questo idroelettrico diffuso che, per una serie, diciamo, di fenomeni piuttosto perversi, di incentivi da un lato, dall'altro in alcuni casi gli enti locali che si mettono a loro volta in gioco perché ritengono di poter ottenere una fonte di introito da questi progetti idroelettrici per compensare i continui tagli dei trasferimenti dei finanziamenti statali o regionali ai comuni. Questo è un po' il quadro della situazione che abbiamo affrontato ascoltando da ultimo l'intervento di Lucia Ruffato del Comitato Bellunese Acqua Bene Comune, una figura molto nota, tra le più note, insieme a Walter Bonanno, ora assessore all'ambiente del comune di Feltre, che da anni sono impegnate in questa battaglia che adesso diventa anche un appello nazionale sottoscritto dalle principali realtà organizzate che si occupano di tutela ambientale, di modello di sviluppo non invasivo, e l'appello nazionale per la salvaguardia dei fiumi e dei corsi d'acqua, che potete trovare anche in internet se lo volete leggere integralmente. Lo trovate facilmente a disposizione digitando in un motore di ricerca, appunto, appello nazionale per la salvaguardia dei fiumi. Per quanto riguarda la pagina acqua, questa settimana qui a Voci dalle Dolomiti è tutto. Vi ricordo che Radio Cooperativa, che state ascoltando in FM o in streaming, trasmette da Padova. Questa è Voci dalle Dolomiti, che si occupa però della zona settentrionale ed è quindi delle Dolomiti e dintorni. Radio Cooperativa che ha bisogno dell'aiuto di tutti perché è un emittente non profit, una realtà in cui chi lavora fa volontariato e che ha bisogno di un contributo per continuare a offrirvi questo servizio. Non è scontato che ciò possa avvenire senza l'aiuto di tutti. Sono tempi difficili. Per dare una mano, se siete in grado di farlo, potete utilizzare anche un conto corrente postale che è il numero 120 823 01 120 823 01, intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2, 35129 Padova. Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35129 Padova. Conto corrente postale 120 823 01. Se preferite altre forme di pagamento per fare la vostra offerta a Radio Cooperativa, visitate il sito radiocooperativa.org. Lì troverete sia la possibilità di utilizzare un IBAN per un bonifico oppure di scegliere forme di pagamento elettronico direttamente online se vi è più comodo. Per contattare questa rubrica di Radio Cooperativa c'è un'email che è radio@bellunopop.it, radio@bellunopop.it. C'è anche un numero di telefono che è 0437 18 35735. In questa puntata del 10 febbraio, di martedì 10, voglio segnalarvi un evento che, diciamo, non riguarda le Dolomiti, è un evento europeo addirittura, non solo nazionale. Ve lo voglio segnalare però più che per, diciamo, il pubblico in generale, per gli attivisti, per chi nelle varie realtà, comitati, movimenti, organizza iniziative, eventi, serate, perché è uscito un documentario, il documentario dedicato alla crisi economica, una lettura critica della crisi economica, si intitola Chi salva chi? La crisi come modello di business a spese della democrazia e della sicurezza sociale. Questo documentario, dicevo, è uscito, in realtà esce domani, viene proiettato domani in contemporanea in oltre 150 città europee per la prima europea appunto di questa opera cinematografica, e questa prima rappresenta appunto l'inizio di quella che dovrebbe essere una diffusione molto capillare di questo lavoro, e che è nato dal basso grazie a una raccolta di fondi alla quale hanno partecipato varie realtà che da anni denunciano il degrado e il progressivo imbarbarimento del quadro economico, delle relazioni economiche, della finanziarizzazione dell'economia che ha strangolato soprattutto i meno abbienti, o che ha reso meno abbiente chi stava abbastanza bene. E questo documentario, per quanto riguarda l'Italia, vedrà un'anteprima solo in alcune località, fra queste Milano, dove sarà proiettato nell'auditorium di Radio Popolare domani sera, mercoledì 11 febbraio alle 21. Poi però c'è la possibilità, contattando i promotori dell'iniziativa, basta cercare in un motore di ricerca documentario Chi salva chi, e si troverà tutto il necessario per essere informati su come eventualmente ottenere il documentario e organizzare delle proiezioni. E questo lavoro è firmato da Leslie Frank e Herdolor Lorenz, è stato finito la post-produzione è finita proprio quest'anno, quindi poche settimane fa, dura 104 minuti e esamina appunto l'evoluzione del quadro economico a partire dal 2008, ricordando che sono stati salvati con centinaia di miliardi di euro dei contribuenti, prima l'economia minacciata e poi interi paesi. I politici fanno i giocolieri con ombrelli protettivi pesanti, migliaia di miliardi, mentre anche al centro dell'Europa ci sono persone che lavorano per un salario da fame. Si sta salvando, ma una salvezza non è in vista. Un enigma? No. Il documentario Chi salva chi mostra la storia reale. In tutti questi salvataggi non si trattava mai di salvare i greci, gli spagnoli o i portoghesi. Al centro stava sempre e soltanto il bene di coloro che da queste crisi guadagnano di più: le banche impegnate in speculazioni altamente rischiose. Noi contribuenti e le persone socialmente svantaggiate, invece, dobbiamo assumerci i costi miliardari e i rischi di queste operazioni. Così la descrizione in una nota di Chi salva chi, documentario che sarà diffuso da domani con una premiere contemporanea in tutta Europa. Potete trovare informazioni un po' dappertutto, anche in Facebook, o ovviamente per contattare eventualmente i circuiti per organizzare serate di diffusione di questo documentario. E noi, a proposito di queste tematiche, visto che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane si parla parecchio di Expo, dell'Expo italiana, di nutrire il pianeta, del rapporto con la Terra, eccetera eccetera, tema sul quale Voci dalle Dolomiti è tornato spesso, e nel sito bellunopop.it potete trovare i podcast, fra l'altro delle interviste dedicate proprio al tema dell'agricoltura, dell'agricoltura biologica, dell'agricoltura di montagna, del rischio delle monoculture e quindi della biodiversità anche in agricoltura, con i suoi risvolti anche di reddito in un'economia di montagna. Dicevo che ne abbiamo parlato e ne parliamo ora di nuovo sullo sfondo di queste nuove situazioni che si stanno instaurando attorno all'Expo. Lo facciamo proponendovi una registrazione che è avvenuta a Trento nell'ambito dell'Oltre Economia Festival, l'evento alternativo al Festival dell'Economia che è promosso dalle istituzioni, questo alternativo è promosso dai movimenti, e in quell'occasione era stato ospite anche João Pedro Stedile del Movimento Semterra brasiliano l'estate scorsa, e credo sia interessante riascoltare questo suo intervento. Sentirete la voce di Stedile, ma soprattutto quella della traduttrice che in simultanea ha consentito a tutti i presenti di comprendere l'intervento dell'esponente del movimento Semterra brasiliano.
Buongiorno compagni, buongiorno compagna, spero che tutti mi possiate capire, visto che purtroppo mia nonna non mi ha insegnato la lingua trentina.
Se qualcuno vuole usare la traduzione, basta andare in fondo, ci sono le cuffie. Prego.
Dovrò quindi parlare in portoghese e vi chiedo scusa perché è questa la lingua che... E per quanto riguarda la rappresentazione dei movimenti sociali per le quali noi lottiamo nella periferia del sistema capitalista. Io partecipo di un movimento che lotta per la riforma agraria, per la democratizzazione delle risorse naturali, ma nel contempo noi abbiamo delle articolazioni internazionali che coinvolgono i movimenti di altri 100 paesi che noi abbiamo chiamato della Via Campesina Internazionale. E abbiamo anche una rete a livello di America Latina che noi abbiamo chiamato di Rete dei Movimenti Sociali per la Costituzione dell'ALBA. È un progetto latinoamericano che è a dir poco antiimperialista. E porto qua una voce, forse una voce così radicale come dicono che io sia, è che siete stati voi ad andare troppo a destra. Sì, è proprio questo il problema. L'Europa è andata un po' troppo a destra. Non siamo stati noi ad andare tanto a sinistra, siete stati voi che siete andati un po' troppo a destra. Beh, adesso naturalmente non ho alcuna pretesa di insegnare il paternoster al prete, come diceva mia nonna, e né fare lezione a nessuno, assolutamente no. Io qui voglio soltanto portare la mia testimonianza di come i movimenti sociali cercano di superare le crisi del mondo. A nostro parere, la crisi che il mondo sta affrontando adesso si deve al fatto che per la prima volta nella storia dell'umanità soltanto un modo di produzione, e cioè il capitalismo, ha preso possesso di tutta la produzione del mondo. E peggio ancora, il capitalismo adesso si trova in una fase che è dominata dal capitale finanziario e da grandi corporazioni internazionali, non più di 300 che prevalgono su più del 58% di tutto il PIL mondiale. E questa forma di organizzare la produzione è proprio questo che ha imposto una nuova divisione del lavoro e della produzione, che tra l'altro noi che siamo alla periferia dell'America Latina, come l'Africa, a noi è toccato soltanto la produzione delle materie prime, sia prodotti agricoli che minerali, per esportare verso il nord del mondo. Questa nuova forma di organizzare l'economia ha portato delle conseguenze gravissime per la politica, per l'organizzazione dei poteri istituzionali. E oggi il popolo può sì avere il diritto di eleggere i suoi dirigenti, ma il potere economico ha sequestrato gli stati, e questo ha creato una contraddizione. Il potere economico gestisce gli stati, impone la sua volontà per garantire i suoi tassi di interesse e di profitto, e i governi non hanno la cap- di capacità, non hanno il potere reale di controllare il potere economico ed è appunto per questo che in tutto il mondo si possono riunirsi G4, G20, G30, G200, G, quello che volete e non serve a nulla. Perché? Perché tutti questi governi, questi G, non hanno modo di gestire il potere economico che chi comanda al mondo è l'IBM, la Nestlé, la banca di Boston, la banca, quello che è, la banca di questo, la banca di quell'altro, loro sono il potere e questo ha creato una contraddizione in cui il popolo non ha il diritto, non ha più il diritto di esercitare il potere politico perché il potere economico ha sequestrato gli stati. Di conseguenza si è creata una crisi ideologica per quanto riguarda la progettazione, perché da un lato tutti sappiamo che il capitalismo è inutile perché concentra la ricchezza e dall'altro lato perché il punto di riferimento che avevamo, sia il progetto della Chiesa come con l'idea cristiana, è fallito proprio per la crisi della Chiesa cattolica che ha perso la faccia, non può più pregare il buon costume come faceva un tempo ed è fallito anche il socialismo reale con il crollo dell'Unione Sovietica e questo ha generato una crisi di progettazione ideologica, le persone non sanno più per che cosa stanno lottando, hanno perso un punto di riferimento, una visione del futuro l'hanno persa e per quanto riguarda anche l'organizzazione dei partiti e della politica si è creata una nuova contraddizione che noi non riusciamo più a dibattere dei progetti per i nostri paesi. Perché quando si parla di un progetto in un paese sono visti come persone che sono nazionalisti, come xenofobi. No, non è, i cambiamenti succedono nel territorio dove le persone vivono, quindi sì, è necessario avere dei progetti per il proprio paese. Chi non vuole avere un progetto per il paese è il capitale, quello che non, perché il capitale adesso predomina e domina le forze produttive mondiali, ma noi che facciamo parte della classe dei lavoratori, dei contadini, degli operai, noi dobbiamo pensare in un paese diverso, proprio dove noi viviamo. E quindi è importante pensare nei progetti nazionali, non al nazionalismo retrogrado, ma nel senso che i cambiamenti devono occorrere sul territorio dove noi viviamo. E d'altro canto esiste anche una crisi dei valori, comportamenti personali, perché per il capitale l'unica cosa che interessa è vederci come dei consumatori, perché è proprio così che riesce a realizzare, insomma, a mercificare tutto ed è riuscito perfino le religioni sono diventate delle merci per avere del profitto. Nella nostra periferia in Brasile noi vediamo tantissimo quante sono le religioni che girano attorno al profitto perché sono riusciti a mercificare anche la parola del Vangelo e riescono a vendere anche dei posti a sedere in cielo, che sembra una cosa del Medioevo, però è così. E questo riflette che cosa? La crisi dei valori, perché le persone non basano più il proprio comportamento sulla solidarietà, sull'uguaglianza e la giustizia. Le persone adesso si comportano soltanto sulla base della capacità di consumo di ognuno. Se hai il potere d'acquisto, sei una persona importante. Se invece non ce l'hai, un bel conto in banca, sei escluso dai valori e della società. Ebbene, nel poco tempo che ho a disposizione e senza alcuna intenzione di fare lezioni, visto che neanche Papa Francesco riesce più a pregare, anche se ci sta dando dei buoni esempi, qual è la via d'uscita allora? Il primo passo verso la via d'uscita è che le nostre società devono veramente avere uno scossone per aver voglia di cercare l'uscita, perché c'è un'alienazione nel dibattito politico, quindi noi dobbiamo recuperare la necessità del dibattito politico, perché non si sente più questa necessità. Beh, quindi io immagino noi, il nostro movimento, che facciamo parte del movimento sociale, che in questo processo di dibattito sui problemi, sulle uscite possibili, di sicuro noi troveremmo che il grande nemico dell'umanità sono appunto le banche e le grandi corporazioni internazionali, e noi dobbiamo cercare di vincerli. Perfino Stiglitz, che è un keynesiano, non è un marxista appunto, ha difeso presso le Nazioni Unite che la sola via d'uscita per salvare il capitalismo è stato Stiglitz, Joseph Stiglitz. Figuriamoci se venisse qui a Trento per dire che la via d'uscita è rendere le banche di Stato, direbbero che io sono un radicale, per esempio, ma no. È stato Stiglitz a dire questo: non ci sarà un'altra uscita per il capitalismo senza rendere le banche statali, perché loro stanno capendo benissimo la contraddizione, che questo inciderà sul futuro, inciderà sulla nostra continuità per il capitale stesso e anche il potere immenso delle transnazionali, che hanno cambiato anche i nostri alimenti. L'umanità è diventata un porcile in cui le multinazionali danno il mangime tutti i giorni. Se io entro in un supermarket a Pechino, sono gli stessi prodotti li trovo a San Paolo, e la vita non deve essere così. Ognuno deve nutrirsi secondo le proprie abitudini alimentari che provengono dal bioma dove vivono, dall'area dove. Però no, vogliono imporci un mangime giornaliero affinché tutti mangino la stessa cosa. E quindi questi sono i nostri nemici, i principali nemici. E se noi adesso che abbiamo scoperto chi sono, adesso che sappiamo chi sono. E se riusciremo davvero a capire che sono questi i grandi nemici dell'umanità, quindi le banche, le corporazioni internazionali, non perderemo più tanto tempo a litigare fra di noi, nel sindacato, nel partito, nei governi, perché in fondo siamo tutti vittime dello stesso processo che poco a poco ci inghiottisce. Secondo punto, ed è già stata menzionata da Franco, sono molto contento. Non è possibile continuare a costruire una democrazia col monopolio dei mezzi di comunicazione. Berlusconi andrà all'inferno, questo tutto sappiamo, questo, però dobbiamo democratizzare tutti i mezzi di comunicazione, tutto il mondo. In Brasile noi siamo 200 milioni di persone e c'è un'unica televisione che controlla il pensiero di tutte queste persone, della Rete Globo. La famiglia Marinho non ha mai costruito non ha mai fatto un pezzo di pane, però è la famiglia più ricca di tutto il Brasile, manipolando le menti e guadagnando soldi con la TV. Questo è impossibile, questo deve finire. Noi dobbiamo avere ben chiaro che è preciso un processo di democratizzazione dei mezzi di comunicazione, che sono la grande fonte di controllo ideologico che la borghesia ha sulla società. Un tempo utilizzavano i partiti, usavano la Chiesa, ora non ne hanno più bisogno, non servono più i partiti né la Chiesa, hanno la TV per farlo, per controllare il pensiero del popolo. Quindi noi dobbiamo avere ben chiara questa idea affinché il popolo possa uscire da questa alienazione e riesca a pensare con la propria testa. È necessario che ci siano dei cambiamenti radicali nel controllo dei processi di comunicazione sociale nelle nostre società. Ed infine, cercando di essere il più avere una visione più ampia possibile, noi ripetiamo sempre questo, ieri ne ho già parlato. Uno dei due santi principali in Italia, tutto il resto è ipocrisia. L'Italia ha due santi: San Francesco, che è stato un rivoluzionario al suo tempo, e Santo Antonio Gramsci. Come movimenti sociali di sinistra e cristiani, noi faremo una raccolta firme per far sì che il Papa Francesco riconosca Gramsci come santo. Gramsci ormai non è più italiano, Gramsci è universale, perché ci dà la possibilità di capire che, come in questi periodi di crisi, è necessario che la la classe dei lavoratori, quelli che producono effettivamente i beni che sono utili alla società, agiscano a tutti i livelli della vita sociale. Quindi la lotta politica oggi più che mai si realizza in tutti gli spazi, giornali, televisioni, nelle aree istituzionali, nei consigli, nei partiti, nei sindacati, nella vita, nell'insieme. La politica non è più dei partiti come è stato un tempo. La politica deve essere disputata, deve occupare tutti gli spazi, però c'è soltanto un modo possibile per arrivare a questo cambiamento. E noi qui facciamo uso della mobilitazione, non soltanto per avere le persone per strada, perché sì, ci sono delle manifestazioni di destra o xenofobe o come volete, o stupide, come le vogliamo chiamare, però noi parliamo di mobilitazione di persone, come le persone tutte quante devono appropriarsi della politica, devono occuparsi di politica, e la forza di cambiamento per il popolo è sulla strada, il numero di persone che si convincono della stessa idea. È tutto. Grazie.
Swallow the trap.
When My Wings Hit the Shed dei Bird of Youth, altra musica rilasciata con licenza Creative Commons, quindi di libero utilizzo, secondo una serie di parametri e di limitazioni che sono sempre specificate. Le licenze Creative Commons, infatti, nate per la diffusione delle produzioni artistiche, della conoscenza, si possono declinare secondo diverse variabili, lo decide ovviamente il detentore del copyright, l'autore dell'opera in questione. Potrebbe per esempio darsi che si trovino delle opere musicali che vengono distribuite senza limitazioni, quindi ognuno le può riutilizzare come meglio crede, anche per scopi commerciali, anche per trarne altre opere a sua volta tramite un'evoluzione dell'opera di base, oppure ci possono essere delle licenze con delle limitazioni, per esempio non si possono talvolta fare utilizzi di tipo commerciale delle opere rilasciate con licenze Creative Commons, oppure si è e quindi di conseguenza, diciamo, in qualche modo si è tenuti a rilasciare a propria volta con licenze Creative Commons le opere che siano derivate da quelle originarie, e così via. Ci sono molte variazioni, un mondo molto interessante, uno degli strumenti come il copyleft o le licenze art libre che consentono di far circolare le opere artistiche, la conoscenza. Una conoscenza che viaggia soprattutto online, così come viaggia online Voci dalle Dolomiti con lo streaming di Radio Cooperativa, emittente che potete trovare però anche in FM. Per quanto riguarda la zona a cui si rivolge in particolare questa rubrica, ricordo che a Feltre e in Valbelluna, Belluno e dintorni, le frequenze sono i 98.750 e i 97.150 MHz. Poi abbiamo i 92.600 per la zona di Revine Fadalto e anche l'Alpago, così come per Schio e dintorni, Vittorio Veneto e Conegliano 92.800, Arzignano Montecchio 93.200, poi abbiamo la frequenza principale per il Veneto e parte del Friuli Venezia Giulia, 92.700 MHz di Radio Cooperativa. Lo streaming a radiocooperativa.org, i podcast anche a bellunopop.it per quanto riguarda Voci dalle Dolomiti, sito dove potete trovare anche altre informazioni, analisi, approfondimenti, nonché descrizione di possibili escursioni sulle Dolomiti fatte da me e lì descritte con fotografia e le varie fotografie e le informazioni necessarie per fare un giro in montagna in sicurezza. Ora proseguiamo con la seconda parte dell'intervento di Gio' Pedro Stedile, registrato all'Oltreeconomia Festival di Trento l'anno scorso, l'intervento dell'esponente del movimento Semterra brasiliano, che ci parla molto di democrazia, partecipazione, temi importanti in quest'epoca in cui i cittadini anche in politica rischiano di essere trattati come dei consumatori.
Ringrazio l'opportunità e vorrei soltanto fare tre commenti molto concisi su tre aspetti diversi per quanto correlati, perché qui stiamo facendo un esercizio di parlare dei dilemmi dell'umanità, quindi ognuno può dire quello che vuole. In primo luogo, io insisto nella statizzazione del sistema finanziario. Perché? Per un problema economico. E se Marx aveva ragione, tutta la vita sociale funziona attorno all'economia, che noi vogliamo o no. Quello che succede nell'epoca del capitalismo mercantile, la maniera di accumulare ricchezza era il commercio. Nel XX secolo, il capitalismo industriale, il modo per sviluppare la società è stata l'industria, come Marini ha ricordato molto correttamente. E adesso, nel XXI secolo, il centro di accumulazione del capitale è la circolazione dei soldi. Quindi, se la società non controllerà. Il sistema finanziario, tutto il risultato del nostro lavoro sarà concentrare tutte le fortune in 3-4 banche. Non c'è, è una regola che deriva dall'economia. Allora, è chiaro che molte banche stati pubbliche sono prestate alla corruzione, insomma ci sono stati problemi serissimi e potranno anche farlo, però noi dobbiamo creare nuove regole di controllo sociale sui beni pubblici. Qui si parla di una necessità dell'economia, altrimenti noi non troveremo una via d'uscita a breve termine. E unisco a questo problema un problema che almeno abbiamo noi in America Latina e che siete riusciti a, diciamo così, a evitare con l'euro. Noi dobbiamo finire la storia del dollaro come moneta internazionale. Il dollaro è più pericoloso dei droni, perché il dollaro impone la fame a milioni di persone. Il dollaro è il modo che gli Stati Uniti hanno di sfruttare tutta l'umanità per sostenere il deficit commerciale degli Stati Uniti. Perché non c'è nessun controllo, non c'è nessun controllo nella macchina che produce dollaro, quindi noi dobbiamo finirle. E di nuovo parlo della destra che ha difeso, è stato Keynes che ha difeso una moneta internazionale nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, non è stato nessun marxista, e proprio adesso più che mai le idee di Keynes sono necessarie. È necessario creare una moneta internazionale che sia controllata dalle Nazioni Unite o di tutti i governi, però non soltanto degli Stati Uniti e non soltanto la Banca Centrale Europea, perché noi non vogliamo cambiare il dollaro con l'euro, vogliamo che esista una moneta che sia internazionale, che sia soltanto un meccanismo di regolamentazione del commercio e non un meccanismo di sfruttamento dell'umanità come oggi è il dollaro, che finanzia le guerre, che finanzia il deficit pubblico americano interno. Si parla tanto che la società americana è la società del benessere, non è vero, è una bugia, perché la ricchezza che è degli Stati Uniti è prodotta in tutto il mondo da tutti i lavoratori ed è portata dagli Stati Uniti attraverso il dollaro. Quindi non è vero che l'economia nordamericana è un'economia del benessere, non è così. Bene, arriviamo al secondo tema, il tema della politica. Evidentemente, certo, esiste la crisi è presente nei governi, nei partiti e nella società partecipata. Bene, quello che dobbiamo è trovare altre forme di partecipazione politica, dobbiamo scoprirle. Quali? Non lo so. Ogni società dovrà trovare le proprie. Un plebiscito, consigli popolari, assemblee. Evo Morales in Bolivia cerca di fare un esercizio che riteniamo molto interessante di partecipazione popolare. In pratica il popolo boliviano partecipa a tutto, perfino alla decisione se aumenterà il prezzo della benzina oppure no. Certo che la Bolivia è un paese che ha 6-8 milioni di abitanti circa, che è in una fase diversa rispetto a altre società, come per esempio la società brasiliana che ha con 200 milioni di abitanti, e noi dovremmo trovare altri modi. Il fatto è che non può continuare com'è adesso, perché in Brasile chi comanda la politica sono 117 aziende che finanziano i politici, tra cui mio fratello che è un deputato federale. Non riesce a essere eletto se non ha il finanziamento diretto di queste imprese. Quindi la democrazia che cos'è? È completamente sequestrata, è in mano a queste aziende, e noi dobbiamo finire con questo, altrimenti non ci sarà democrazia nemmeno formale, nemmeno la democrazia formale borghese. Beh, e l'ultimo punto per i pessimisti, beh certo, è chiaro che c'è una situazione, noi siamo in una fase letargica, la popolazione, attualmente il popolo non partecipa, ma è normale, esistono dei periodi così nella storia. E adesso cito un grande italiano, Giovanni Arrighi, e spero che almeno voi l'abbiate studiato, perché in Brasile noi abbiamo Giovanni Arrighi, è un punto di riferimento, uno storico di peso. E lui, insieme ad altri storici britannici, Osborne e Richard Gott, che è ancora vivo, hanno costruito una teoria sullo sviluppo corpo della lotta di classi e il comportamento del popolo, e dicono che lungo la storia le mobilitazioni di massa creano delle onde. Non è un processo permanente di crescita. Ci sono dei momenti in cui le masse partecipano più attivamente, propongono delle vie d'uscita e partecipano alla società. Ci sono anche momenti opposti in cui queste si ritraggono e agiscono in maniera sono apatiche, e purtroppo l'egemonia degli americani e del capitale finanziario in quest'era del neoliberismo ha creato creato un'apatia nel popolo, ed è proprio questo che la nostra generazione, la sconfitta e una fase di apatia. Ma non è sempre così. Adesso magari stiamo entrando in una nuova fase che è forse di nascita spontanea, di ribellione. Quello che i giovani stanno cercando di fare adesso in Spagna, a Londra, a Nova York, a New York, a San Paolo, questo è un segnale molto positivo, perché significa che è un termometro che misura la temperatura della società, e noi siamo sicuri che i movimenti sociali, che nei prossimi anni vedremo un movimento, cioè la creazione di un'onda che monta, ed è proprio quello che genererà i cambiamenti e ci porterà alle vie di uscita per la crisi che viviamo adesso. Quindi non vi il popolo è saggio, non possiamo perderci d'amore, perché i politici sì che sono stupidi, invece il popolo non lo è. Grazie.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
E con la registrazione dell'intervento di João Pedro Stedile del movimento Sem Terra brasiliano, registrazione avvenuta l'anno scorso all'Oltre Economia Festival di Trento, per questa settimana si chiude Voci dalle Dolomiti. Siamo arrivati al 10 febbraio, grande nevicata la settimana scorsa in molte zone delle Dolomiti, non dappertutto, molta neve nel Feltrino per esempio, per quanto riguarda l'area da cui trasmettiamo, meno neve nella zona del Bellunese, anzi poca, a fondovalle, e disagi invece in alcune vallate, specialmente appunto in vallate a ridosso del Feltrino e in Agordino, per la forte neve caduta. Ci sono stati, come comprensibile, una serie di problemi alla circolazione e così via. Vedremo come continuerà questo inverno, che poi ci è riservato un weekend freddissimo questa settimana, con il vento freddo, vento gelido in quota, che causa un abbattimento sensibile delle temperature. C'è anche un forte pericolo di valanghe che ha segnato il fine settimana, il weekend scorso, tra l'altro con una serie di eventi luttuosi di persone che sulle piste da sci o soprattutto fuori pista, a ridosso delle piste, sono state vittime di slavine oppure di altri incidenti sugli sci. Quindi, come sempre, la raccomandazione di massima prudenza per chi va in montagna, e soprattutto informatevi prima, leggete i bollettini. Per quanto riguarda la zona delle Dolomiti è molto efficiente, molto puntuale il bollettino quotidiano che viene emesso dal centro Nivo Meteorologico di Arabba, dell'ARPAV. È molto dettagliato e in grado quindi di dare informazioni precise per mettere in atto comportamenti di prevenzione ed evitare i rischi se si va in montagna, sia i rischi legati alle valanghe sia quelli legati ad altri eventi atmosferici, anche il vento. Per esempio, quando è così forte, con folate fino a 120-150 km/h, può rappresentare una incognita pesante, perché l'abbattimento delle temperature, fra l'altro, può provocare veramente delle difficoltà fisiche a chi si trova in quelle situazioni. Con questi messaggi, diciamo, questi inviti alla prudenza per chi va in montagna, per questa settimana Voci dalle Dolomiti si chiude qui. Abbiamo parlato di tutela dei corsi d'acqua, dell'aggressione continua, dell'ipersfruttamento che mette a repentaglio l'equilibrio del sistema idrico del territorio dolomitico. Ne riparleremo sicuramente perché il tema è sempre più centrale. E poi abbiamo ascoltato João Pedro Stedile dei Semterra brasiliani in un intervento registrato all'Oltreeconomia Festival per affrontare le tematiche del modello di sviluppo, del rapporto con la terra e della partecipazione democratica. Noi ci risentiamo martedì prossimo, grazie da parte di Zenone Sovilla dell'ascolto, buona serata con Radio Cooperativa.